Sulla fascia dei bambini più o meno, già negli ultimi anni di scuola materna, sicuramente a partire dall'età scolastica della scuola elementare, tu hai delle pubblicità per supereroi, mostriciattoli di varia natura, macchine, costumi da Spider-Man, tutto questo genere di giochi, brutti o belli giochi per i maschi. Una pubblicità su due, perché appunto vengono alternate pubblicità per maschio e pubblicità per femmina, appunto in questo discorso molto importante che è quello della re-genderization di cui parliamo stasera. Allora, una pubblicità su due di quelle per femmina non sono per giocattoli, ma per vestiti o scarpe o trucchi. Allora si dà per scontato che un bambino di 6-5 anni giochi, una bambina invece no, a una bambina non vengono più comprati i giochi, ma le scarpe, i vestiti, i trucchi e queste cose qua. Questo non significa soltanto appunto che le bambine sono, che alle bambine viene offerto qualcosa di diverso e qualcosa di iper definito nel ruolo femminile, che è un ruolo femminile legato alla bellezza, ma significa soprattutto che tu le rubi 2-3 anni di età. Cioè, che tu pensi che una bambina a 6 anni non c'ha più bisogno di giocare, ma deve imparare a fare la donnetta. Ecco, questo è. Sì. La cosa, dunque, questo libro, appunto, una delle cose che mi ha colpito di più è la ricchezza di questo libro. Cioè, questo è un libro, non perché io abbia timori a parlare di libro femminista, ma se quando si parla, pensa di libri femministi, si pensa a qualcosa che, così come è stata gran parte del femminismo egalitario, della differenza, non importa, no? C'è una teoria. E da questa teoria, dall'idea che tu hai di come bisogna pensare alle donne, discende poi tutta una serie di dati, no? Cioè tu allinei praticamente il dato reale con la teoria. Loredana in questo libro fa il contrario. Cioè, è chiaro che Loredana ha delle sue idee su come bisognerebbe vivere fra uomini e donne, ha un'idea specifica sulla tecnologia che non fa poi così male come tanti altri pensano, però il libro in un certo senso, anzi in più di un senso, non te le impone. Perché il libro è talmente più ricco di materiali, di osservazioni, sull'immaginario, ma anche sul reale, perché un'altra cosa importante di questo libro è che mette in cortocircuito il reale, la realtà, cioè l'osservazione della realtà con l'immaginario, che è una delle cose, secondo me, fondamentali che bisogna fare oggi, perché noi stiamo perdendo il senso della realtà perché non riusciamo anche a metterlo in correlazione con l'immaginario. Cioè non dobbiamo pensare che esiste solo l'immaginario, cioè che siamo costruiti dai media, che siamo tipo dei piccoli robottini mediatici. Quindi è importante che un discorso sull'immaginario abbia come corollario anche un discorso sul dato reale e viceversa, insomma, mettere in circolo questi due aspetti mi è sembrato una cosa molto, molto bella e molto importante. Ultima cosa, appunto, questo libro, in questo libro il discorso sul reale esonera, esorbita da quello che sembra, diciamo così, la preoccupazione fondamentale del libro. Cioè, il libro parla di come crescono oggi le bambine, di questa tendenza in corso non all'uguaglianza, ma a questa re-genderization, all'allargamento del gender gap, cioè della spaccatura, della divisione fra i generi. E ce lo mostra con tutti questi esempi, però poi si sofferma ad esempio per un intero capitolo a raccontarci le vicende dei maschi a scuola che vengono, dei maschi un po' più vivaci che vengono additati come capro espiatorio, cioè proprio la classica, classici meccanismi del capro espiatorio da parte soprattutto di personaggi femminili, da quelle che lei chiama impietosamente il branco delle madri, dagli insegnanti che non vogliono avere a che fare con con i bambini particolarmente agitatini. E quindi questo è un libro che sta dalla parte delle bambine, non sta necessariamente dalla parte delle donne, come un'idea astratta di donna che è buona, cioè sta dalla parte degli esseri, diciamo così, più deboli, no? Perché le bambine sono più deboli delle donne, diciamo questa cosa. Anche i bambini sono più deboli degli adulti, maschi e femmine. E perché ovviamente appunto le bambine sono quelle che poi diventeranno donne, così come i maschi sono quelli che diventeranno uomini adulti, cioè sono quelli che porteranno con sé quello che noi tutti, e quello, cioè noi, non noi onnipotentemente, e quello che noi gli abbiamo dato. Ultimissima osservazione, poi chiudo. Secondo me una cosa appunto molto bella che consegue da ciò che ho detto prima, cioè dall'attaccamento al dato reale, dalla non paura di guardare delle cose e quindi offrire un panorama ricco, complesso e anche contraddittorio di osservazione e di interpretazione, è che questo libro ti permette di, nonostante appunto mostri come questi meccanismi condizionanti siano praticamente ubiqui e fortissimi, ma ti aiuta a fare leva sull'unica cosa, cioè sull'unico punto dove può reclamare un minimo di libertà individuale, ossia non raccontiamoci più storie sul fatto che noi non siamo responsabili, cioè non sono responsabili solo i maschi, siamo responsabili noi. Siamo responsabili noi donne, siamo responsabili noi madri di quello che diventano le nostre bambine. E questo appunto non è, credo che in questo siamo d'accordo io e Loredana su una cosa, questo non vuol dire che appunto se tua figlia vuole farsi il piercing, tu dici no, per carità, no, o andare in giro con l'ombelico scoperto, non potrai mica andare in giro così vestita da zoccola. Cioè sono le cose che noi veramente profondamente crediamo, cioè se noi pensiamo veramente che quello che conta di più è l'essere umano, che a noi interessa principalmente che nostra figlia o le nostre amiche o in qualsiasi rapporto con gli altri mettiamo in primo luogo una sostanza, diciamo, questa che io non voglio neanche chiamare in modo più sofisticato, la sostanza dell'essere umano, allora come credo che questo sia già sufficientemente d'anticorpo a tutto il resto.
Io ringrazio moltissimo Elena per tutte le cose belle e giustissime che ha detto, ha compreso molto bene quello che ho tentato di fare in questo libro. Io volevo sottolineare una cosa, questo in realtà è un libro non teorico, il mio auspicio è che sia soprattutto un libro utile, un libro che serve forse in qualche modo a supplire a quello che è un problema comune che non riguarda soltanto la questione femminile in questo paese. Noi credo abbiamo un problema di memoria, cioè tendiamo a dimenticare quello che avviene magari anche soltanto una settimana prima. Se ci fate caso, noi siamo abituati ormai ad un susseguirsi di emergenze e di allarmi. Un'emergenza o un allarme ci prende per 2, 3, 4 giorni finché resta sulla prima pagina dei giornali, poi scivola lentamente nella quarta, nella quinta, poi nella ventesima e poi sparisce e noi lo dimentichiamo. Perché tutti i dati che sono qui riguardano non soltanto le bambine ma riguardano le adulte e gli adulti, sono in realtà dati noti, sono dati che si sapevano e io ho tentato di metterli in fila. Facciamo un esempio. Molto spesso credo che vi capiterà di leggere articoli su quotidiani o su riviste o di ascoltare illustrissimi commentatori che parlano del femminismo o comunque delle battaglie per la parità come qualcosa di assodato e di acquisito. Assodato e acquisito benissimo, una settimana fa esce il rapporto annuale del World Economic Forum, il quale, attenzione, non è un organismo di beneficenza, non è che si occupa di gender gap perché desidera, in nome di un'etica, di una filosofia, di un qualche ideale, la parità fra uomo e donna nel mondo. Il World Economic Forum dice che i paesi che sono a maggiore possibilità di sviluppo sociale, economico e politico sono quelli dove la parità si realizza, e applica 4 criteri: accesso all'istruzione, influenza politica, aspettative di vita e di salute, parità professionale ed economica. Orbene, l'Italia l'anno scorso, quando io ho scritto il libro, era 77esima, quest'anno è 84esima, ovvero è l'ultima dell'Unione Europea. Per fare un piccolissimo esempio, la Romania, che è stata indicata in una delle molte emergenze recenti come il male, è 47esima, quindi è quasi 40 posti sopra di noi. Incrociamo questi dati con altri dati, e sono quelli di cui in questi giorni si parla, perché si riparla, devo dire con drammatica ciclicità, però ancora una volta con poca memoria, di violenza sulle donne. Se ne è parlato esattamente un anno fa, allo stesso modo. Se ne è cominciato a riparlare, in una delle molte tragiche occasioni, quando Hina, la ragazza pakistana di 20 anni, è stata sgozzata da suo padre e dai suoi parenti. Io ricordo molto bene, perché erano i mesi in cui il libro prendeva forma, quali furono i commenti di molti appunto opinionisti italiani, ma anche di qualche ministro. Dicevano: meno male che da noi queste cose non succedono, anzi noi forse dovremmo subordinare la cittadinanza italiana all'accettazione della parità uomo-donna. Il rapporto Euro-Essanza del 2005, quindi era uscito prima dell'omicidio di Hina, ci diceva che in Italia un omicidio su 4 avviene in famiglia, e che nella stragrandissima maggioranza dei casi la vittima è una donna e l'omicida è il marito o il compagno. Nel 2007, quindi all'inizio di quest'anno, esce il rapporto Istat sulla violenza contro le donne, dove scopriamo che il 31,9% delle donne italiane fra i 16 e i 70 anni ha subito violenza, e nel 70% dei casi colui che perpetra questa violenza è il marito o il compagno. Allora, davanti a questi dati, che sono le cifre fredde, se vogliamo, uno si dice: momento, quali conquiste? Quali sono le vittorie che abbiamo riportato? Questo, se volete, è il dato così di cronaca oggettivo. Ma in realtà questo libro nasce prima dell'osservazione dell'inquietudine che a me veniva vedendo sciorinare stagione dopo stagione, in continuazione, questi fenomeni, ogni volta sentendo dare la colpa alla cosa sbagliata. Esempio ulteriore di questi giorni: i videofonini o YouTube. Credo che non passi ormai giorno che qualche giornale, compreso e me quello con cui collaboro io, non se la prenda con il mezzo in quanto tale. Internet è male perché esiste. Bugia. C'è qualcosa che preesiste a internet e che evidentemente ha preso e sta prendendo una piega sempre più dura. Internet semmai è uno dei luoghi possibili dove si riversa tutto questo. Lo stesso discorso voi lo sentirete fare a proposito dell'anoressia. Ora, è un discorso lungo e complesso che io qui sfioro appena, perché veramente meriterebbe di tornarci molto molto a lungo. In America, e secondo me fra un pochino tutto questo raggiungerà l'Italia, è stato proposto di chiudere i blog, e sono numerosissimi, dedicati a Ana. Ana è il nome con cui viene chiamata la dea dell'anoressia, dalle ragazze anoressiche, che indubbiamente si scambiano anche consigli drammatici su come perdere peso, su come nascondersi davanti ai genitori, su come resistere. Però internet è il punto d'arrivo. C'è qualcosa che succede prima. Allora io sono andata un po' alla ricerca di questo prima che ci arriva soltanto come punta dell'iceberg, quando sfiora e infine emerge nella cronaca nera. Quindi la violenza contro le donne, quindi appunto il rapporto del World Economic Forum, l'anoressia, i videofonini, eccetera. Cosa c'è prima? Questo prima è banale e avviene in molti luoghi. Una delle domande che mi sono sentita fare più spesso in questi giorni è: chi ha cominciato per primo? E non c'è una risposta, perché non c'è una tessera di questo puzzle che sia stata messa per prima da un responsabile. Fatto sta che almeno da 10 anni a questa parte hanno cominciato a incastrarsi l'una con l'altra. Perché qualcuno potrebbe dire: ha cominciato la pubblicità. Obiettivamente nelle pubblicità ci sono dei problemi. La famosa rigenderizzazione, parola terribile, nasce in marketing e nasce una decina di anni fa, quando si comincia a pensare che sia le donne adulte che le bambine soprattutto devono avere delle pubblicità differenziate, che in qualche modo devono catturare la loro attenzione. Io faccio un esempio che in Italia è poco noto, ma che forse rende l'idea. Si chiama Yorkie ed è una barretta di cioccolato prodotta dalla Nestlé, che in America è stata pensata come reazione alla cioccolata femminile, perché io non lo sapevo, l'ho scoperto facendo le ricerche, ma esiste la cioccolata femminile, anzi in genere le mangiatrici di cioccolata sono considerate femminili e il modo femminile di consumare cioccolata è definito una pseudo-orgasmic experience, un'esperienza pseudo-orgasmica, come del resto le pubblicità delle signore vestite di rosso che sospirano quando vengono avvolte dalla cioccolata ci vanno a dimostrare. La Nestlé dice è il momento di creare la cioccolata maschile e crea Yorkie, che è una barretta che esce con questo slogan Not for Women. Ecco, la pubblicità è interessante perché è paradossale ma ci spiega molte cose. Com'è marketing? Sì, la pubblicità è proprio bella perché c'è questo spot dove una signorina con baffi finti del metodo da muratore entra dal truce venditore per comprare la barretta e fingendo di essere un uomo. Lui la guarda e comincia a mettere in atto tutti gli stereotipi del femminile, le sventola un ragno sotto il naso e lei non fa una piega, le dice mi apra questo barattolo e lei con un colpo solo svita il tappo del barattolo, mi dica quali sono i risultati dei Chicago Bulls e lei glieli dice, e lui seccatissimo le vende infine la barretta, poi la richiama, i tuoi occhi sono di un azzurro meraviglioso, e lei davvero? E lui ovviamente si riprende la barretta. Molto divertente e molto carino, obiettivamente, però drammatico da un certo punto di vista, perché il ragionamento che c'è stato dietro questo spot è molto preciso, cioè gli uomini Yorkie hanno detto ormai le donne e gli uomini sono divertiti, specie le donne, dal ritorno ai generi. Allora, catapultiamoci nel mondo delle bambine e vediamo come si concretizza questo divertimento. C'è una sigla terribile che è intelligenza astratta contro intelligenza emotiva. Una multinazionale dell'immaginario infantile dà questa distinzione. Alle bambine intelligenza emotiva, ai maschietti l'intelligenza astratta. Che cosa deve essere stimolato nelle bambine dai 2 anni in su? Accudimento, abbigliamento, voglia di essere fra amici. Che cosa deve essere stimolato nei maschietti? Avventura, intelligenza, scoperta. E questo, no, forse ci siamo distratti un po' troppo. C'erano dei segnali, ci sono... Però la pubblicità, questo ci tengo a dirlo, perché non è la pubblicità la colpevole, come dice giustissimamente Anna Maria Testa, che interviene in questo libro con un discorso molto lucido e molto giusto, la pubblicità è conservatrice, la pubblicità non anticipa mai la tendenza di una società, la raccoglie, scopre che è in atto e la rilancia. Quindi non è cominciato tutto questo dalla pubblicità, con tutte poi le derive che possiamo avere nelle pubblicità destinate alle bambine. Io attraverso l'aiuto di molte amiche, perché questo libro ha avuto molte amiche e amici che mi hanno aiutato, hanno fornito dati, hanno conversato, io sono debitrice a Elena di una telefonata sulle madri lunghissima e illuminante che poi ho riportato nel libro, e un'altra amica che è Laura Minestroni, mi ha fatto osservare parecchie cose sulla pubblicità per bambine e bambini. Sono pubblicità diversificate non soltanto nell'offerta di prodotti, ma addirittura nelle luci, nei colori, nelle musiche. Però ammettiamo che non sia la pubblicità il problema, andiamo al prodotto, i giocattoli. I giocattoli fino a un certo momento sono stati neutri. Certo, c'era una differenziazione fra bambole e automobiline, quella c'è sempre stata, però c'era un tipo di giocattoli che era neutro, il sapientino, tipico giocattolo educativo che il genitore preoccupato, e ci torneremo se volete, dalla massima riuscita intellettuale del bambino ha dato a quasi tutti i propri figli in età dell'asilo, grosso modo. Esiste sapientina, c'è la genderizzazione anche in questo, ai maschi si offre la confezione, dove i medesimi possono, che so, scoprire cos'è la fotosintesi, che cos'è la scienza. Alle femmine la sapientina parla delle Bratz e delle Winx, quindi è un mondo micro. Andiamo allora a vedere se i giocattoli... Le Bratz sono... qui apriremo un discorso terribile. Dunque, dopo la Barbie, in principio fu la Barbie, che era una signorina sventata, ma tutto sommato... forse abbastanza innocua, perché il suo mondo era soltanto quello delle feste e degli amici. Dopo la Barbie sono venute le Bratz, che sono una versione più scostumata, più ammiccante, che rispecchiano esattamente però il tipo di celebrity che si vede su MTV. Se voi vedete un videoclip medio, possibilmente di rap, vicino al rapper, molto macio, che quindi calca fortemente la mano su un certo tipo malinteso di virilità, c'è la signorina bionda, un po' per male anche lei, ma il suo unico motivo di essere contro, di essere per male, è nel frequentare lui. Cioè non ha un motivo autonomo. Le Bratz sono così. Sono delle cattive ragazze perché frequentano cattive compagnie. E poi arriviamo al mondo delle Winx, su cui si apre un capitolo doloroso, perché in questo momento le Winx sono il fenomeno più clamoroso e totalizzante per quello che riguarda le bambine. Sui giornali vengono salutate come un grande successo italiano, perché la prima volta che un prodotto italiano batte i giapponesi, viene esportato in America e via così. Ma come sono le Winx? Io non so se voi le avete mai osservate bene, perché sono molto inquietanti. Non solo sono fate, e qui potremmo aprire un discorso estremamente sofisticato, se vogliamo, e troppo pignolo, perché proporre alle bambine i modelli della fata e della strega significa compiere quell'operazione che Simone de Beauvoir nel 1949 stigmatizzava nel secondo sesso. Nel momento in cui alla figura femminile si affida il rapporto con il trascendente, significa che la tiri fuori dal mondo degli uomini, che la consideri altro. Però passiamo sopra a questo argomento. Che cosa fanno le Winx soprattutto? Esibiscono French manicure, quando vedrete il film lo vedrete, hanno queste unghie lunghissime, hanno così calze con gerrettiera, ovviamente molto postmoderna, ombelico scoperto, e passi anche questa. Che cosa dicono, che cosa fanno, di che cosa si occupano? Occasionalmente salvano il mondo, ma l'argomento centrale del cartone sono le storie d'amore con i loro ragazzi. Io mi sono andata a vedere il giornalino delle Winx, l'ho studiato e l'ho letto. La maggior parte dei dialoghi vertono sulla centralità di essere bella, target 5-12 anni. Non solo, nel giornalino ci sono i servizi di moda, anche clamorosamente fuori target, perché io ricordo di aver visto questo numero di aprile, dove si parlava a bambine 5-12 anni, del ritorno della femminilità vintage di Audrey Hepburn con le gonne a bustino. Io dicevo, cosa ne sapranno mai? Si invitava le bambine a trovare la pettinatura giusta per il proprio viso, oroscopi che promettevano amori d'aprile. Quindi parliamo sempre di quel target, pubblicità delle Winx, 5 bambine in mutande che si abbracciano, lo slogan è preparati ad un'estate frizzante con l'intimo Winx. Se poi andiamo a vedere il film, per esempio, io ho avuto, confesso, pur non essendo davvero, e qui ringrazio Elena per aver sottolineato il fatto che questo non è un libro neopuritano, non è un libro bigotto, non è un libro che vuole censurare, che vuole semplicemente informare su quello che sta succedendo. Bene, nel film una delle fatine, Stella, mette in parodia una frase famosa che si pronuncia in Spider-Man. In Spider-Man a un certo punto c'è lo zio dell'eroe che gli dice a grande potere corrisponde grande responsabilità. Qui la frase diventa a grande potere corrisponde grande popolarità, che è un messaggio francamente molto inquietante. Però ammettiamo che non siano nemmeno le Winx il problema. Dove nasce allora? Dalla televisione? Io ammetto che nel capitolo sulla televisione ho avuto gioco non facile di più, anche se ci sono dei dati interessanti, perché molto spesso noi abbiamo da 10 anni a questa parte una incredibile cultura di allarmisti di professione sui bambini. Gli allarmisti di professione ci dicono che i Simpson sono qualcosa di sospetto, che i cartoni animati giapponesi sono violenti e dunque pericolosi. Però stranamente tralasciano alcuni programmi destinati agli adulti che, questa è una ricerca che ho fatto di persona, dati alla mano, sono guardati dai bambini. Esempio, Buona Domenica, che molti di voi conosceranno. Va in fascia protetta, quella che secondo l'accordo che le varie televisioni hanno firmato, dovrebbe veicolare ai bambini dei messaggi positivi. Si apre con il famoso surf rosso, non so se sapete che cos'è. Comunque è un surf rosso inchiodato al suolo, dove una ragazza, quasi sempre, che sia la Gregoraci o qualcun'altra, purché sia molto scollata, viene chiamata a rimanere in bilico finché non cade. Questo giochino diventa una lap dance fatta e finita, con inquadrature che ad arte si soffermano sulla scollatura alternata con i primi piani maschili che esprimono sommo desiderio. In un caso è stato fatto addirittura un fermo immagine mentre la Gregoraci saliva per lasciar sì che le mutande rimanessero inquadrate per un periodo abbastanza lungo. Se andiamo a vedere con un software che un'amica in Rai mi ha fatto usare e che scorpora il pubblico in fasce d'età, qual è la fascia d'età prevalente? 4-14 anni, cosa di cui gli autori sono ovviamente consapevoli. Altro programma mai sanzionato dal Comitato TV e Minori, così come Buona Domenica, è Uomini e Donne di Maria De Filippi. Picco massimo di 4-14 anni sulle liti. Cioè nel momento in cui parte la rissa, il pubblico di 4-14 anni schizza in alto. Allora, quindi io dico, ho avuto gioco facile perché poi soprattutto la televisione italiana ha sempre messo al centro il corpo femminile in un certo modo. Molti di voi avranno, credo quasi tutti, un amico o un'amica straniera che viene in Italia e dice, ci picchia però quante televisioni porno che avete in Italia, ed è Rai o Mediaset. Cioè questo non dico assolutamente una novità su questo. Ma ammettiamo che non sia nemmeno la televisione, andiamo avanti in questo giochino. E i libri scolastici. C'è una ricerca che è rimasta abbastanza tutto sommato nascosta, eppure l'ha commissionata Polite. Polite è un progetto europeo per le pari opportunità sui libri di testo scolastici. Questa ragazza, Irene Biemi, ha preso in esame le maggiori case editrici di libri di testo per le elementari. Quelli che sono ancora, perdonatemi se vado un po' controcorrente, ma per un'eredità ottocentesca gratuiti, perché sarebbe molto meglio pagarli se la qualità fosse alta. Che cosa scopre Biemi? Scopre qualcosa che già si sapeva, che la realtà dei libri scolastici è ancora più arretrata della realtà che c'è fuori, perché le madri sono ancora le madri che cucinano e che accudiscono, i padri sono sempre quelli che vanno fuori e lavorano, ma c'è qualcosa di peggio. Nei pochi casi di madri che lavorano, vengono presentati dei bambini che sono in conflitto. C'è un racconto in cui uno dei bambini, si chiama Merendina il racconto, rimprovera la madre perché lavorando non le cuoce mai una torta e lui deve accontentarsi delle merendine preconfezionate. C'è di peggio. In un altro racconto questa madre, no non so, scherzando è tutto vero, questa madre che la sera, dopo aver finito il suo lavoro, si mette a lavare i pavimenti, questo bambino o bambina, questo io narrante, si infuria dicendo ma come, io e mio padre siamo tranquilli, comodi sul divano a guardare la televisione e la mamma ci fa alzare i piedi per pulire i pavimenti. Ecco, questo è quello che succede ed è un modello autorevolissimo e viene dalla carta. Allora, e finisco poi disponibilissimo ovviamente a rispondere a tutte le domande che volete. Cioè questi sono fatti, è un collage di tanti fatti che ci circondano e di cui noi, ahimè, non ci stiamo accorgendo. Io volevo semplicemente segnalarli, cioè mettere insieme tutto questo sistema che ci riguarda tutti, bambine e bambini, uomini e donne, per cercare di rilanciare una discussione che ahimè è scomparsa o perlomeno si è scollata dal reale, e cercare di capire se si possa ancora attuare. Cito nuovamente Simone de Beauvoir, la frase con cui lei chiudeva Il secondo sesso, che secondo me è la frase più importante di tutte e che dovremmo tornare a meditare. Il conflitto continuerà, se di conflitto si può parlare, finché uomini e donne non si riconosceranno come simili e non uguali, ma comunque persone con pari diritti. Grazie.
Allora, io appunto pensavo di leggere... No, adesso vediamo di trovare
una misura.
Esatto. Per meglio illustrare proprio questo discorso, diciamo il discorso più centrale, ci sono delle pagine anche molto, molto interessanti, perché Loredana ha usato moltissimo materiale anche preso dai forum, dai blog, quindi ci sono praticamente le voci in diretta. Qui abbiamo le voci in diretta su una delle icone così delle ragazzine, che è Paris Hilton. Non so se voi sapete chi è Paris Hilton. Paris Hilton è una miliardaria che non sa fare niente, niente di particolare, ma che comunque non è neanche, a mio personale giudizio, così particolarmente bella, ma è riuscita, tramite una cosa che poi appunto scrive anche Loredana, a diventare appunto un'icona di quella che vende l'immagine di se stessa, vende l'immagine di se stessa tutta rosa, tutta sexy, è tutta ricca, cioè tutta una serie di... Cioè è la ragazza del video rap che però al tempo stesso è miliardaria e quindi vale da sola, insomma. Comincio da un po' da prima, perché per riassumere esattamente il problema... quindi prima si parla delle Wings, io avevo fatto dei tagli diversi, ma sulle Wings abbiamo già dato, mi sembra. Appunto, riassumendo, qual è il problema? È un problema se le bambine amano le Wings? È un problema se... No, non sembra che poi tutto sommato tutte queste cose non sono in realtà il male assoluto. Non sembra un problema in effetti, anzi durante una decina di anni brillanti, in memory, colorati, tutto pare giusto e divertente. Per Capodanno si vendono tanga rossi per bambine con su scritto «Will you kiss me under the mistletoe?» «Vuoi baciarmi sotto il vischio?» Nella posta del cuore delle riviste per preadolescenti si parla di cose da fare dello sperma dopo la fellazio. Nei libri di scuola le mamme continuano a stirare, mentre nelle avventure fantasy le eroine vanno salvate, potendo sposate. In televisione ragazze molto bionde esibiscono trionfanti la propria pelle levigata, compiendo ignare gli stessi gesti con cui Nana di Émile Zola conquistava Parigi, fiera della propria assoluta, abbagliante, perciò irresistibile mancanza di talento. In rete centinaia di Little Purple, Dark Light, Nuvola Notturna, Pink Lady pubblicano fotografie di Sienna Miller, Paris Hilton, Kate Moss, abbinandovi l'elenco dei riti quotidiani da compiere per rendere il proprio corpo simile a loro: caffè nero per colazione, una ciotolina da insalata a pranzo, un uovo a cena, più 30 minuti di bicicletta, 15 di step, 300 rotazioni, 10 flessioni, stretching. Il culto di Anna, la dea dell'anoressia, del rifiuto del proprio destino, è l'unico elemento che di quando in quando traspare in superficie dal territorio delle nuove bambine, e spesso con le motivazioni sbagliate. E il brivido freddo alitato da un mondo che sembra altresì del tutto innocuo e che risulta attraente anche per le donne adulte. Così piacevole, in effetti, tinto inesorabilmente in tutte le sfumature spastello, animato da gattini kawaii, fatti per ispirare tenerezza e risvegliare nelle bambine quello che è tornato ad essere l'istinto materno. Come può sfaventare questo innocente assembramento di fate, di fiori, di cuccioli, di gnome esperti in creme di bellezza e tutto il grazioso corollario per esistenze da coltivare nell'inutilità? Cosa vale davanti a quello che viene salutato con soddisfazione come il nuovo Women Power? Fatto peraltro di conquiste impalpabili, di tacchi a stiletto Manolo Blahnik, di machismo sessuale esibito in qualche serie al televisivo, mai disgiunto peraltro dalla ricerca dell'affermazione di sé in quanto metà di una coppia, certo rampantismo di risulta disseminato al cinema, nei libri, in altri prodotti dell'immaginario dove sbocciano donne detective, donne anatomopatologhe, donne manager in calze a rete, persino, tanto e per finta, qualche presidentessa della Repubblica, laddove nella realtà il potere politico, economico, intellettuale è ancora appannaggio maschile. Eppure la storditezza generale che delle divette su MTV veicola un messaggio determinante, lo stesso che suggeriscono le fatine dei cartoni, lo stesso che ossessiona le piccole seguaci di Anna. Bisogna puntare sul corpo. Questa è la carta vincente delle donne. Il timore degli adulti va sempre o spesso nella direzione sbagliata, come la freccia dell'arciere dilettante. Adesso c'è questa bellissima cosa di community su Paris Hilton. Prima ragazza. In ogni vostra risposta colgo un pizzico di invidia. E poi si dice di non giudicare dall'apparenza, ma... A me personalmente piace come si veste, il modo in cui riesce a far soldi così facilmente. E certo non la miro per il film porno. Seconda ragazza. è solo capace di essere se stessa e non se ne vergogna minimamente. Lei è così e basta, e l'ammiro per questo. Terza ragazza. Un conto è avere i soldi, goderseli, un conto è diventare una star interplanetaria perché non ci si accontenta di essere un'ereditiera. Io adoro come si veste. Poi fisicamente è perfetta, in faccia non è bellissima ma neanche un cesso. Quarta ragazza. A me Paris piace molto come persona, non è affatto odiosa o oca come dite voi. È una persona normale ma con un pizzico di fortuna in più di noi. Quinta ragazza. Io l'ammiro molto, mi piace come si veste e come si atteggia. E poi è bella. Perché non dovrebbe tirarsela un po'? Non è il sesso a far leva sulla meretrice di Paris. Non ha importanza che il suo successo sia dovuto al fatto che nel 2003 il video che la mostrava a letto, peraltro assai annoiata con il suo ragazzo di allora, Rick Salomon, fosse il più cluccato su internet. Quel che le attira è grazie a quell'esperienza siano arrivati i contratti come testimonial di gioielli di profumi, videoclip con Eminem e poi quelli da solista dove quasi seduce un bambino e quindi videogiochi, eccetera, eccetera. E la facilità, insomma, con cui una donna ottiene potere con un altro potere, quello del proprio corpo, ammettendo con candore di non possedere altro. E dunque, questo appunto, e poi continua. Che male c'è, sembra chiedersi la maggioranza di coloro che si turbano davanti alla violenza fumettistica di Quentin Tarantino o del wrestling che giudicano giudicano innocuo Top Girl. Nell'estate del 2002 una sessuologa affrontava il fenomeno del vilinismo delle giovani donne che non esitavano a puntare esclusivamente sull'aspetto fisico. Queste ragazze sono figlie del femminismo che hanno reinterpretato. Prima c'era tutto da conquistare, oggi utilizzando anche quelle armi che una femminista avrebbe abborrito, hanno dato vita a un modello di donna nuova, che ha in sé molte contraddizioni, ma è la premessa a una futura evoluzione. E basta spulciare delle cronache giornalistiche relative al concorso di Miss Italia per capire che esiste un equivoco di fondo, che lustro dopo lustro ha continuato ad essere ignorato. Anno 1984, dichiarazione di una concorrente. Non è il concorso che sfrutta la donna, è la donna che sfrutta il concorso. Chiaro, no? Anno 1985, parere di Miss Selezione Eleganza Veneto. Il femminismo, per carità, ci ha rovinate. Oggi trovare un uomo vero, un uomo come si deve, è diventato un problema. Altro che femminismo. Io nella vita voglio avere il meglio di tutto, puntare in alto, vincere, arrivare per prima. Guardi, io sono di Porto Gruaro, come la Marta Marzotto. Che colpo sarebbe fare come lei? Ma ci riuscirò anch'io, vedrà, prima o poi sposerò un miliardario.
Allora, io volevo aggiungere una cosa alla lettura che faceva Elena. Questo discorso sulla centralità del corpo femminile è effettivamente un altro punto su cui riflettere molto. Dice una scrittrice francese molto scomoda, che si chiama Virginie Despentes. Dico, questo è un periodo in cui l'immagine femminile, non ha mai circolato tanto. Però l'unico messaggio che sembra venire da quella figura di donna è: scusate se ci siamo emancipate nel frattempo, l'unica cosa che desideriamo è piacervi. E credo che questo cominci a essere drammaticamente vero.
Sì, per fare una riflessione su questo, poi appunto adesso abbiamo visto quelle che si confrontano su Paris Hilton e qui invece abbiamo un forum in cui si parla di violenza sessuale. Le stesse più o meno ragazzine che prima parlavano di Paris Hilton si confrontano sul caso di una ragazza violentata. Prima ragazza, 13 anni. Avete sentito oggi di quella ragazza violentata a Cagliari? Ha soli 12 anni, io lo conosco di vista, è stata violentata da uno di 18 anni. Voglio dire, sono cose da malati di mente. Seconda ragazza, 16 anni. Io conosco di vista la ragazza violentata qui a Cagliari ed è tremendo rendersi conto che non sono casi così isolati come si può pensare. In questo caso però le colpe non sono solo del ragazzo, perché la ragazza ci è andata. Insomma, lui ha 18 anni, lei 12. Mi chiedo prima di tutto come possa saltare in mente di uscire con uno così grande, dove i genitori hanno la testa. Terza ragazza, 13 anni. Secondo me certe ragazze se la vanno proprio a cercare, dati i loro comportamenti. Ad esempio, nella mia città ma credo anche in altre certe ragazzine della mia stessa età si atteggiano un po', come dire, da troie, mezzi culi di fuori, vanno lì palpate e altro con ragazzi troppo grandi per la loro portata. E dopo è ovvio che qualcuno se ne approfitti, secondo voi? Ecco, credo che questo possa bastare. Allora, io credo che una cosa che è particolarmente bastarda del modo in cui oggi vengono cresciuti in realtà tutti e due i generi, no? È una, e che è molto più insidiosa del modello repressivo univoco che c'era prima, è questo dare messaggi contraddittori. È una cosa che la psicologia definisce double bind e viene definita in questo modo. Adesso è proprio la cosa che fa crescere, secondo appunto chi è il doppio legame o il doppio vincolo, è la cosa, è una definizione di Gregory Bateson. È un concetto psicologico elaborato dall'antropologo e pensatore Gregory Bateson e utilizzato in seguito da altri membri della cosiddetta scuola di Palo Alto. Il doppio legame indica una situazione in cui tra due individui uniti da una relazione emotivamente rilevante, la comunicazione dell'uno verso l'altro presenta un'incongruenza tra il livello del discorso esplicito, quel che viene detto, e un livello ulteriore, livello metacomunicativo, come possono essere i gesti, gli atteggiamenti, il tono della voce. E la situazione sia tale per cui il ricevente il messaggio non abbia la possibilità di decidere quale dei due livelli che si contraddicono accettare come valido e nemmeno di far notare a livello esplicito l'incongruenza. Ora io credo che una delle ragioni per cui noi non ci siamo resi conto di quello che è successo è che ci troviamo collettivamente in questa situazione che appunto, vi ripeto, è la situazione classica appunto in cui i nuclei familiari generano schizofrenie. Ora viene detto alle bambine e alle donne: voi non contate più per il vostro aspetto fisico, voi siete individui, voi, anzi alle bambine oggi viene anche detto, ma infatti una delle obiezioni che tu suppongo ti sarai sentita un sacco di volte, ma non è vero, ma le bambine sono le più brave a scuola, sono le prime della classe, sono più intelligenti, noi ci raccontiamo che le bambine sono più intelligenti. E forse sono più brave, ma quando questo essere brave, questo anche dover essere brave, diventa una variante del brava bambina, cioè tu brava a scuola perché in fondo sei brava, e quando in realtà il messaggio che ti viene dato in continuazione è che quello che conta non è veramente quanto tu sei brava, quanto tu sia intelligente, quanto tu sia capace in questo o quest'altro, la cosa che conta è quanto sei carina, bella, sexy, eccetera. E, sì, è tutto quello che è capace di usare, semmai, cioè l'unico potere che tu legittimamente puoi pensare di usare è quello seduttivo, perché gli altri, come dire, gli altri poteri, cioè il potere che ti deriva dalla tua intelligenza, dalle realizzazioni, delle tue qualità individuali, viene visto quasi sempre come una cosa per compiacere gli altri. In realtà è un non potere, no? Io sono tanto brava a scuola, brava, brava, brava. La maestra è contenta, la mamma è contenta, il papà è contento, la nonna è contenta, la società è contenta. Però quando io faccio e mi adesco il ragazzino, ho la percezione di avere un potere mio. Quell'altro è soltanto esecuzione di quello che vogliono da me. E questo è tremendo. E dobbiamo renderci conto di quanto questa cosa sia tremenda. Per i maschi, secondo me, funziona una cosa analoga, cioè che noi continuiamo a proporre il modello del ragazzo, dei maschi, come forti, lanciati verso l'avventura, battaglieri, e questi video, e poi in realtà e questi appunto videogiochi di guerra, eccetera, eccetera, di combattimenti e samurai e cose del genere, in realtà siamo terrorizzati alla prima espressione anche totalmente naturale e normale di violenza maschile. Quindi tu da una parte dici sì sì, ma voi dovete, oh. Dall'altra parte, quando non appena tu vedi che due ragazzini cominciano a farsi anche solo baci, sono 50 madri che corrono disperate, lascialo stare, cosa fai? E madri di bambine terrorizzate che le loro bambine, tanto belline, tanto pulite, possono entrare in contatto con questi maschi un po' più rozzi, che secondo me, tra l'altro in un contesto normale, così medio, sono molto meno bulli e sopraffattori di quanto forse erano in altri momenti.
Sono un paio di dati. Quando io sono andata a fare un po' di chiacchiere con alcuni magistrati del Tribunale dei Minori a Roma, da una parte, e ho iniziato uno scambio di conversazione con un'associazione che si chiama Giù le mani dai bambini e si batte contro la diffusione del Ritalin in Italia, ho scoperto Ritalin, un antidepressivo per bambini. Beh, ho scoperto un paio di cose che già sapevo per averle viste direttamente con i miei occhi durante l'infanzia dei miei figli. Allora, c'è un simpatico modo che sta prendendo piede in Italia per risolvere il problema della supposta iperattività o quella che si chiama vivacità. Parliamo di bambini di 6-7 anni, non di ragazzi delle medie. Nella maggior parte dei casi, non nella maggior parte, perché non c'è una statistica su questo, però i dati cominciano ad aumentare. Il bambino, perché si tratta quasi sempre di maschi in questi casi, viene denunciato dalle altre madri e in modo che si allontani dalla scuola. È successo parecchie volte. Classico, le denuncianti sono quasi sempre madri di femmine e questo è estremamente inquietante per tutti e due i sessi, per i maschi e per le bambine, a cui si tramanda un'idea di fragilità. Ora, in nome poi di cosa? In nome della formazione della creazione di quel bambino capolavoro che è il reale problema dell'infanzia in questo momento. Io all'inizio del libro uso un'immagine, quella dell'arciere dilettante che tira una freccia. Ora, se non si sa prendere la mira, la freccia si suppone che centri il bersaglio rosso, il bersaglio con maggior punteggio, e in realtà viene spostata. E quello che è successo negli ultimi anni, si è sempre parlato in modo allarmistico della situazione dell'infanzia per i motivi sbagliati. Vi faccio una controprova. C'è una studiosa che si chiama Francesca Bellafronte, che intorno al 2002 ha sottoposto a questionario i bambini delle elementari delle scuole pugliesi, chiedendo di rappresentarsi, chiedendo anche di raccontare quali fossero i loro sogni. E c'è una divaricazione, oltretutto, nei sogni impressionante, perché mentre i maschietti immaginano quasi tutti, da grandi, di diventare classicamente scienziati, astronauti, medici e quant'altro, le bambine, nella stragrande maggior parte dei casi, si vedono madri, maestre, casalinghe, oveline. Allora, però la cosa più interessante è un'altra. E a un certo punto la Bellafronte chiede a bambini e bambine di dare degli aggettivi positivi e negativi all'altro sesso e al proprio. Le bambine sono estremamente generose con i maschi e sono implacabili con se stesse. Vi leggo gli aggettivi che si riservano le bambine: pettegole, ficcanaso, ruffiane, vanitose, schizzinose, cattive, gelose, puntigliose, chiacchierone, indisciplinate, irresponsabili, antipatiche, smorfiose, fastidiose, invidiose, arroganti, sgarbate, bugiarde, fragili, deboli, egoiste. I maschi parlano delle bambine in positivo, dicendo molto dolci, hanno molta pazienza, gentili, belle, carine, simpatiche, sexy, fiche, superdotate, faticatrici in casa, belle cuoche, addomestiche, eleganti alla moda, brave. Quando devono definire il proprio sesso in negativo, si dicono cattivi, aggressivi, maleducati, rispondono male, violenti, irascibili, punto. La metà degli aggettivi negativi si riservano. Questo perché? Perché l'autodenigrazione femminile è sempre stata un'arma formidabile per portare avanti un'idea di inferiorità e di debolezza del sesso femminile. Sono discorsi vecchissimi, fa quasi un po' impressione riprenderli in mano, però credo che sia necessario farli, perché nel tempo le cose nei fatti non sono cambiate, non soltanto nelle cifre fredde che citavo in apertura di questo discorso, ma nei messaggi che vengono veicolati. Sono cambiati i modi, sono diventati più sottili, sono diventati più raffinati. Quando io ho fatto una chiacchiera con il papà delle Winx, Iginio Straffi, io ho detto, dico, ma scusate, perché queste benedette fatine devono essere rappresentate come così, cioè, delle celebrities dei videoclip per essere gentili? E lui ha detto, perché questo ci dicono gli studi. Noi siamo andati in America, abbiamo fatto uno studio e abbiamo detto che se non sono così non piacciono. Ecco, uno dei miei, questo sì è veramente un'utopia, mi verrebbe da citare, credo di averlo fatto parecchie volte oggi, il Cardinal Martini, che ha detto recentemente una frase molto bella, ha detto di essere pessimista nel realismo e ottimista nella speranza. Ecco, io mi sento come lui in questo momento, sono molto pessimista per quello che riguarda il realismo, la mia speranza è che si possa iniziare a spezzare questa coazione a ripetere che ormai dura con questa evidenza almeno da 10 anni. E magari si possa cominciare a pensare qualcosa di nuovo nell'immaginario.
Dunque, io oggi sono andata a vedere una cosa che così mi incuriosiva, cioè, che secondo me dà abbastanza l'idea del regresso. Allora, il libro Pippi Calzelung di Astrid Lindgren uscì in Svezia nell'anno 1945, 4 anni prima dell'altro sesso di Simone de Beauvoir. E la fortunata serie televisiva è del 1969 e arrivò in Italia appunto nel 70, quindi all'inizio degli anni, cioè pieni anni 70. Ora, se uno pensa, cioè, e mi sembra a tutt'oggi in così la punta più avanzata di un'immagine di sia di ragazza, cioè di trasgressione di ragazza, ma anche di rapporti fra ragazzini. Cioè, è una cosa, pensare che oggi si possa fare un qualcosa tipo alla Pippi Calzelung è assolutamente inimmaginabile. Cioè, se si pensa quanto sia lontano da tutto ciò che viene offerto oggi nell'immaginario, visto che credo che sia un riferimento abbastanza noto e condiviso, ci possiamo anche, insomma, veramente pensare quanto tempo è passato e in che direzione sia andato questo tempo passato. Poi appunto volevo aggiungere un'altra cosa su questa cosa della trasmissione dei ruoli così come è stata fatta. Cioè, io ho sentito con le mie orecchie, perché volevo anche raccontare un po' di cose, cioè, per me leggere questo libro è stato spesso come dire sì, è vero, è esattamente così, perché appunto chiunque abbia un'esperienza così quotidiana del rapporto con bambini, bambine eccetera, ci ritroverà purtroppo, o anzi per fortuna, un sacco di cose che sperimenta. Io delle cose che in qualche modo ho sentito dire una persona molto carina che ha un figlio maschio, io non so se sarei stata capace di tirare su una femmina. Sono contenta di aver avuto un figlio maschio. Ed è una persona consapevole, perché una cosa assolutamente vera è che tu vedi e che alle femmine viene richiesto infinitamente di più di quello che viene richiesto ai maschi. I maschi sono più amati ancora adesso dalle madri, sono o amati in una maniera più... E non tiriamo in ballo Edipi o cosa di questo genere, cioè semplicemente ai maschi è concessa più libertà che alle femmine. Delle femmine si aspetta che siano più obbedienti, delle femmine si aspetta che siano più brave, ed è una cosa purtroppo molto diffusa. E recentemente mi capitò di leggere per lavoro un romanzo cinese, una saga familiare cinese, il cui tenore fu quello praticamente di come di generazione in generazione queste madri odiavano le figlie, e l'unica difesa che avevano queste bambine erano i padri, semmai. Se con questa cosa, secondo me, noi non facciamo i conti, c'è un libro molto bello, secondo me molto importante, che non ha avuto forse grandissima, che il libro di Phyllis Chesler, intitolato purtroppo in italiano Donna contro donna, il cui titolo originario in inglese è La disumanità delle donne contro le donne. Cioè, se noi non ci rendiamo conto fino a che punto siamo state sempre trasmissione, la cinghia di trasmissione di questa catena, e lo siamo tutt'oggi, perché se non solo in posti dove fa un po', spavento, che ne so, quando ti inquadrano la madre del kamikaze arabo che dice ho fatto bene, io li sacrifico tutti i miei figli, devono fare così, allora a quel punto ti spaventi, dici oddio, che cos'è questa cosa. Però passa anche appunto da noi, e non lo dico per colpevolizzare, per l'amor di Dio, perché sarebbe la cosa più stupida, come se non ne avessimo abbastanza, no? non siamo mai madri sufficientemente capaci di tirare sui figli, lavoriamo troppo, non lavoriamo abbastanza. Cioè, appunto questa tendenza ad inculcarci l'ipercriticismo nei confronti confronti di noi stessi, per poi eventualmente criticare che siamo diventate così insicure perché a furia di dirci questo non lo sai fare, qua sbagli, dovresti sapere. Mi viene in mente, appunto, per alleggerire un po' il discorso, un bellissimo spot, finto spot, di circa 15 anni fa, quando c'era questa trasmissione geniale che era la TV delle ragazze, e c'era questo spot di Angela Finocchiaro, grandissima Angela Finocchiaro, che faceva la casalinga, manager, madre, che si alza la mattina e tira sui figli e fa la colazione per i figli e porta i figli a scuola e torna indietro e fa la colazione per il marito e poi va in palestra e ovviamente si trucca, si veste, va in palestra, poi va in ufficio, torna a casa, fa, tutto perfetto, no? E alla fine, appunto, di questo spot dice: ma tu come, ma lei come fa? E lei, con quell'aria meravigliosamente svampita, fa: ma io sniffo. Quindi, dato che noi siamo già piene di sense e di inadeguatezza, se non di colpa, per tutto quello che non riusciamo a fare, ad essere, secondo quello che ci viene chiesto, non è certo, appunto, per aggiungere un altro tassello, ma perché, secondo me, conoscere anche i meccanismi in cui si è incagliati, cioè in questo io credo, è forse, suppongo anche Loredana, siamo proprio di scuola universalista, illuminista, settecentesca e come diceva Kant, l'uscita dell'uomo, in questo caso delle donne dallo stato di minorità di cui in qualche modo si è responsabili.